Atlante illustrato di un musicista per bene. Buonanotte e benvenuti. Questo è Atlante illustrato di un musicista per bene. Un programma dedicato alla vita che sta dietro la musica, alla bellezza, alla grazia, alla paura, alle frustrazioni, alla noia, a tutto quello che permette la nascita di un progetto. In ogni puntata, ospite un musicista o un cantautore. Protagonista, la sua storia. E a traghettarvi in questo piccolo viaggio umano ci sono sempre io, Agnese Ermacora. Ormai i miei riferimenti li conoscete, sono su Instagram Agnese Ermacora. La mail invece è agnese.ermacora@gmail.com. Forse riusciresti ad ammucchiare il tempo. Le canzoni che ascolterete sono state scelte proprio dall'ospite. Sono i brani che sta ascoltando in questo momento della sua vita. In apertura, a metà e in chiusura, un brano dell'ospite, ma scelto da me. Oggi saremo in compagnia di Claudio. Claudio inizia il suo percorso musicale nel mondo del punk, del post-rock e della dark wave, per poi passare al cantautorato. Membro della scuderia di Bomba Dischi, pubblica nel 2019 il singolo Cuore, che entra nelle rotazioni di radio come DJ e RTL. I suoi dischi si intitolano Togliatti Boulevard e Guerra Fredda. Raggiungiamolo.
Sto aspettando che arrivi l'estate a squagliare l'asfalto. Finalmente potrò cancellare quell'impronta che hai fatto. Per quelle strade non ci posso passare più, devo sempre allungare, ma ti penso lo stesso, non ha senso evitare. Sciacquati la bocca prima di parlare di me. Lavati la testa prima di pensarmi. Lo so, io e te consumavamo i divani. Se temi gli occhi lucidi quando mi guardi, mettiti il collirio, non so cosa dirti. E non ci casco più.
La prima domanda è questa: hai lavorato in una tipografia, in un call center, sei stato elettricista e metalmeccanico. Ma quanti lavori hai fatto?
Ne ho fatti un bel po'. Ho anche lavorato nei supermercati di notte con le agenzie interinali, quindi a fare tipo gli inventari. Però nel frattempo ho sempre suonato e sono progetti che ho sempre portato avanti mentre lavoravo. Cose come di muratura, cioè qualsiasi cosa mi capitava, io l'ho fatta. In tipografia ho lavorato per 7 anni. Quindi poi negli intervalli per trovare un altro lavoro facevo insomma quello che mi capitava. Poi metalmeccanico sono stato 2 anni, e che è stato l'ultimo lavoro in fabbrica che ho fatto prima di lasciare e fare soltanto il musicista.
Qual è il tuo rapporto con il fare?
Mi piace proprio riparare qualsiasi cosa e aggiustare le cose che si rompono, quindi non buttare e comprare. Mi fa sentare da me, mentre magari la musica invece mi fa stare molto con me, molto nella testa, nel ragionare, avere molto tempo, delle volte non è proprio, è anche un po' controproducente. Infatti io mentre lavoro mi vengono molte idee, perché la testa è impegnata a fare altro.
Qual è il tuo rapporto con l'ozio invece? Riesci a concedertelo e come ci stai dentro?
Queste cose, ok, pratiche le faccio, però magari mi ci dedico per una giornata, 2 giornate a settimana, quando mica il resto io ozio, quasi può dire, adesso le cose le faccio ugualmente, però se non faccio qualcosa di pratico in realtà sto sempre oziando, oppure nella giornata molto spesso mi ritrovo che arrivo a sera e non ho fatto quasi niente, nel senso che magari sì, cerco di scrivere oppure penso, perché a me prima di scrivere mi piace, se sto facendo solo quello, mi piace molto pensare. Se sto una giornata da solo e non incontro nessuno, penso che non dico una parola veramente in tutta la giornata. Cioè non è che parlo da solo, dico qualcosa, io posso non dire una parola per tutta la giornata.
Senti, che bambino sei stato? Io ho letto un po' di cose, ho ascoltato un po' di interviste e in realtà ho capito quelle che sono le informazioni rispetto alla musica, quella, l'eredità. Tuo padre suonava nella banda del paese, te l'ha raccontato, non l'hai vissuto, però fa parte del tuo immaginario. Tua madre ha portato la musica della sua terra, che era un modo per sentire un legame.
Era un bambino abbastanza silenzioso. Pochi capricci, diciamo che mi ricordo che io facevo i capricci per due motivi. Uno, perché volevo mangiare in trattoria. Beh, sì, perché comunque magari mio padre era abituato a portarci molto spesso in trattoria, no? Mio padre era del 34, quindi magari c'aveva anche delle usi e costumi di un certo periodo. E quindi mi ricordo che dicevo volevo andare in tintoria, però sbagliavo la parola. E un altro, quando la prima volta in cui ho cominciato a pensare di voler uno strumento e volevo una chitarra, non so, avrò avuto 8 anni o forse qualcosa di meno, e mi ricordo che ero passato davanti a un negozio di strumenti musicali a Centocelle e mi ero fermato davanti a un negozio di strumenti perché volevo questa chitarra che chiamavo il chitarrone, e mia madre però non me lo voleva comprare, quindi io sto facendo i capricci e rimanevo fermo davanti a questo negozio sperando, mia madre però se ne andava per vedere quanto io resistevo a rimanere lì fermo. Io sono rimasto un bel po' fermo piangendo, ovviamente poi non mi compro la chitarra, però mi ricordo che la Befana di quell'anno mi regalarono una chitarra piccolina per bambini, però io l'ho spaccata perché volevo la chitarra, il chitarrone.
In tutte le vite c'è un momento in cui ci si trova ad un bivio. Per te forse è stato il momento in cui avevi per le mani cuore e dovevi decidere se spedirla o meno a Bombadischi. Cosa ti ha fatto decidere di dire sì, lo mando?
Non l'ho deciso, l'ho fatto e basta, senza, perché io pensavo se mandarlo o no, perché comunque era io da sempre, appunto, mentre lavoravo e suonavo, l'obiettivo era sempre quello di far pubblicare le cose che facevo. Perseguivo questa cosa, volevo fare questa cosa, però quando mi sono ritrovato che avevo questo pezzo, io lo sentivo che era un pezzo che, insomma, non poteva passare inosservato, che qualcosa sarebbe mosso, e lì è stato difficile perché avevo paura. Cioè, comunque abituato a lavorare quando hai 20 anni, 19 anni, a lavorare in un certo modo, nel senso, in modo più comune, quello di andare in un posto di lavoro, timbrare il cartellino, sapere quello che devi fare perché è un lavoro che ti dà qualcuno, ti dico oggi tu fai questo, tu lo fai. Pensare che poteva cambiare tutto mi faceva molta paura. Poi nel momento in cui ho premuto invio e ho mandato questo pezzo, l'ho fatto veramente senza guardarci, ho girato la testa da una parte, ho spinto, ho detto ecco, ormai ho inviato, mo ho iniziato qualcosa che si vedrà che cos'è. Quindi è andata proprio così, però io mi ero fermato, ho pensato, ma tu a Claudio, che da quando è bambino, che c'è questa cosa della musica in testa, che lo fa, è veramente l'unica cosa che porta avanti da sempre, questa opportunità gliela devi dare. È qualcosa che uno ci deve pensare sempre, di darsi, di pensare, ma io me la voglio dare questa opportunità, di stare meglio, di stare bene, di qualsiasi cosa.
Te lo chiedo prima di dimenticarmi, ma tu in trattoria da bambino alla fine che piatto prendevi? Perché di solito i bambini si affezionano a un piatto e quello prendono sempre.
Io non mi ricordo che cosa prendevo, so che una delle cose che mi piace di più è il pollo al forno con le patate, quindi magari probabilmente in trattoria il pollo al forno con le patate te lo facevano.
Rinca di notte, ta fin da na morte. La domaggiati e tempestati. Rinca di notte, ta fin da na morte. Es brincadeira di Sancho Colobo. Goshi maneira di game. mais novo, és brincadeira de Sancho com lobo, você maneira de gente novo. Por isso chanjo tudo, pra mim saber de fundo, se a boca está mudo, é pande de que mundo. Por isso chanjo tudo, pra mim saber de fundo, se a boca está mudo, é pande de que mundo. Lá do mais tarde, é tempestade, quiringa de norte, tá vinda na morte. Lá do mais tarde, é tempestade, quiringa de norte, tá vinda na morte. És brincadeira de Sancho com lobo, gosto e maneira de gentes novo. És brincadeira de Sancho com lobo, gosto e maneira de gentes novo. Por isso chanjo tudo, pra mim saber de fundo, se a boca está mudo, é pande de que mundo. Por isso chanjo tudo, pra mim saber de fundo, se a boca está mudo, é pande de que mundo.
Cosa pensi di aver portato con te di quella che è stata la tua vita da bambino e da ragazzo?
Anche se non sembra, una gioia, perché sono sempre molto serafico, un po' così, no? Però in realtà c'ho di base una gioia interiore, perché non sono uno pessimista, ad esempio. Magari nemmeno ottimista, cioè non è che vedo tutto oro e fiori, però non sono pessimista. E questa è una cosa che comunque a casa mia è sempre... C'è sempre stato feste, c'è sempre stato divertimento, ballare tutti insieme, fare feste giganti con magari tutte appunto amiche magari o conoscenti di mia madre che erano venute da Capoverde ci si trovava tutti insieme per stare anche se non erano proprio parenti, ma sapevi che era una persona che era arrivata da Capoverde, rimanevi in contatto, poi cercavi situazioni per stare insieme. Quindi mia madre mi invitava spesso a casa e facevamo feste, cioè le feste si facevano solo a casa nostra. Questo forse anche perché a casa mia comunque non era tutto rose e fiori, insomma, era comunque un ambiente dove mia mamma e mio papà sono separati in casa dal 90, e quindi in realtà si litigavano spesso fra di loro, quasi tutti i giorni, proprio si punzecchiavano, quindi alla fine si finiva a litigare tutti i giorni. Però quando c'erano ste feste, come se armistizio, capito? Mia madre e mio padre ballavano insieme, perché si sono conosciuti anche perché mio padre piaceva ballare, che ballava anche nelle balere, mia mamma andava nelle discoteche, magari nei posti dove ci facevano un po' di musica capoverdiana a Roma, quindi mio padre andava a ballare mia madre e si sono conosciuti lì. E quindi loro in qualsiasi festa o manifestazione, mio padre e mia madre, come se non era successo niente, ballavano, ridevano, si divertivano, poi magari due giorni dopo finita la festa ricominciavano litigi o cose. Questo modo di fare è un po' qualcosa che mi porto dietro, nel senso, a me possiamo litigare, possiamo spaccarci, però mi passa subito e non lo so, non la vedo mai come una cosa negativa o che mi porta appresso per 4-5 giorni, un mese o per sempre. Non sono rancoroso e mantengo sempre una, non lo so, una felicità interna.
Ma soprattutto tu balli?
Cioè non è che vado a ballare proprio perché dico c'ho la fissa del ballo, però ballo sì, quando sto a casa con mia madre mettiamo musica, balliamo.
Metti i ricordi in un posto che non ricordi, dove sicuro ci ritrovi anche i soldi croati. Al giorno d'oggi per collegarci sono inutili i ponti. Ritornerò a parlarti col walkie-talkie, ma da un metro. Prendi le cose che tu non hai detto mai, quelle che hai detto ma non hai pensato mai davvero, più quelle cose che tu non hai fatto mai, sono le stesse in cui non hai creduto mai per primo.
State ascoltando Atlante illustrato di un musicista per bene. Un programma dedicato a quello che si nasconde dietro la musica, alla gioia, alle paure, alle frustrazioni e non solo. L'ospite di oggi è Claudio, Le canzoni che abbiamo ascoltato e ci accompagneranno sono le stesse che sta ascoltando lui in questo momento della sua vita, fatta eccezione per i brani in apertura, metà e in chiusura, che sono di Claudio. Continua la nostra chiacchierata con lui.
Avevo letto che fino a qualche anno fa non eri ancora stato a Capoverde. Nel frattempo hai recuperato o è ancora un progetto in divenire?
Non ho recuperato, è un progetto in divenire.
Come mai ancora non hai fatto questa scappata, secondo te?
Non lo so, è un po', non voglio dire un po' come il Colosseo, dice c'è la Roma, ci vai? Beh, non è che Capoverde sta vicino, però è qualcosa che senti, boh, c'è tua mamma che è di Capoverde, magari la senti che comunica con le sorelle e fratelli di Capoverde per telefono, anche tu ci vai, ci parli, saluti dal video, quello che è, e quindi ti sembra qualcosa che sta sempre lì, ci può andare quando vuoi. Io ho provato ad andarci molti anni fa, però c'era un problema con i spostamenti, perché essendo un arcipelago poi devi spostare fra una sorella e l'altra, e c'erano problemi con questi spostamenti, quindi sarei rimasto magari a Sal, che è un'isola, mentre mia madre magari è di San Nicolau e magari a casa lì, c'era mia zia lì, i zii che sono lì, quindi poi quell'anno non sono andato, e Capoverde è sempre rimasta una cosa che ho detto vabbè poi ci vado, anche perché vorrei andarci portando anche mia mamma, quindi vorrei andare insieme a lei, ma lei è sempre restia, no, ma dove vado adesso, cioè è tornata lei a Capoverde, penso 5-6 anni fa, dopo 31 anni che non ci tornava, ha scoperto di essere da un altro giorno rispetto a quello che credeva lei, perché ha trovato le lettere del papà dove aveva scritto tutti le date di nascita dei figli, quindi anche cioè, portarla a Capoverde è difficile.
Va rapita,
esatto. Esatto, va rapita, obbligata.
E rispetto invece al contenuto delle tue canzoni, c'è anche questo sentimento, questo pensiero di lasciare andare, no? Determinate cose e accettare che le cose qualche volta vanno esattamente come devono andare, quindi non aggrapparsi a rancori o piuttosto che a rimpianti, eccetera, eccetera. Le cose vanno come devono andare. Sei uno che crede un po' nel destino?
Non lo chiamerei proprio destino, nel senso che alla fine quello che succede era proprio quello che ti doveva succedere, nel senso dipende da te, quindi non è che è un destino, cioè non è che è un destino, cioè il destino sembra qualcosa che già c'è e deve solo arrivare, ma invece no, tu dove arriverai è dipeso da te, cioè ogni volta che fai una scelta, ogni volta che decidi qualcosa, non era destino, l'hai fatto tu, cioè io il destino lo vedo come qualcosa che già è scritto e quindi tu puoi fare quello che ti pare, arriverà a quel punto, per me non è così, cioè quel punto arriva e tutte le scelte che fai ti portano in un punto.
Però ti provoco, nel momento in cui tu fai tutto perché una cosa vada in una direzione e quella cosa non va in quella direzione, come inserisci questo episodio, questa esperienza all'interno di questa visione?
Eh no, proprio quella è la visione, se tu fai tutto per andare da una parte e invece vado da un'altra, se tu dovevi andare per l'altra, cioè nel senso le cose ti hanno portato ad andare da un'altra parte, il risultato è sempre quello, nel senso quello che fai ti porta a quello che doveva essere, non so come dire, non so se riesco a spiegarmi bene, tu fai qualcosa per arrivare in un punto, però non è detto arrivi a quel punto, magari arrivi da un'altra parte perché è andata così, però se tu non facevi quella cosa non finivi nemmeno dall'altra parte, quindi alla fine è sempre qualcosa che succede.
Quindi diciamo che l'obiettivo è una scusa per avviare un processo, dove la cosa importante è muoversi in una direzione al di là di quello che sia l'obiettivo reale definitivo.
Ma sì, in quel momento tu puoi capire qualcosa dal fatto di non aver raggiunto quell'obiettivo, quindi comunque poi ti muoverai verso qualcosa che fa più per te.
Swarrel, que ahora pereces, faccio arrel.
Tu dici: voglio ridere, far l'amore e non pensare più. Cosa ti fa ridere?
Mi fa ridere Celentano, Nino Frassica, Massimo Bagnato, Tony Bongi. Mi fa ridere molto il nonsense. Un mio caro amico, che siamo amici dalle elementari, è una delle persone che fa più ridere in assoluto. Cioè, solo lo guardo, mi mette a ridere. Cioè, poi di qualsiasi cosa mi mette a ridere.
Diamogli un nome.
Alessandro si chiama. Mi piace cazzeggiare, come dicevo prima, quindi mi piace ridere soprattutto per cazzate che faccio o far ridere. Mi piace molto far ridere.
Allora, mi hai detto che devi andare a Capoverde rapendo tua madre. Dimmi altre due cose che devi fare nel futuro, non dico immediato, ma insomma nei prossimi mesi.
Allora, nei prossimi mesi devo scrivere canzoni e sto facendo sempre in questo momento qualcosa di pratico, cioè sto per l'ennesima volta risconvolgendo il box di casa dove sta mia madre. C'è un box sotto che è sempre disordinato, e quindi adesso sto rimettendo tutto a posto, buttando tutte le cose nella discarica che hanno aperto vicino a casa da mia madre, che è stata la cosa più bella del mondo per me, perché io sono, penso, una settimana, che non tutte, due settimane, che non tutti i giorni, ma tipo appena posso carico la macchina, qualcosa, e vado alla discarica e butto tutto. Cioè, è una cosa che mi fa proprio bene. Quindi sistemare quel box di modo che sia anche qualcosa dove posso mettermi di nuovo a scrivere poi delle canzoni, perché è anche per il primo disco c'è stato lo stesso processo. A un certo punto ho messo a posto questo box e sono chiuso dentro a scrivere le canzoni, e mo sto rifacendo questa, sto riproducendo un'altra volta lo stesso pattern, però voglio farlo ancora meglio. Quindi adesso ho il progetto di fare un bel soppalco sopra, che voglio chiudere lì, voglio, quindi due cose che farò: scrivere le canzoni e sistemare questo box.
Ma già per il primo disco il box era lo stesso o era un altro?
Sì, era lo stesso.
È quello rischio, però, perché nel momento in cui lo ristrutturi bene, poi per il disco successivo come fai? Lo distruggi?
Ma può darsi, però qualcosa mi devo inventare, perché è sempre qualcosa che devo inventare per scrivere, no?
Sei dentro un programma che si chiama Atlante Illustrato di un musicista per bene. Perché Claudio è un musicista per bene?
Non lo so se sono un musicista per bene, tanto cerco di scrivere, di fare delle canzoni con quello che mi viene, sempre di pancia.
Ultima domanda, la parola bellezza, qual è la prima immagine di pancia, appunto, che ti viene in mente?
Mi è venuta in mente una signora che viveva a fianco, cioè casa dove sono cresciuto, cioè due interni. Stava io con la mia famiglia e poi c'è una signora che viveva a fianco a noi, che era una signora del 1928, che veniva da un paesino vicino a Roma, che è San Vito Romano, e viveva da sola in questa casa. I figli, aveva un figlio che viveva appunto lì a San Vito Romano con due nipoti, aveva fatto altri due bambini suo figlio. È una signora che viveva a fianco a noi, appunto anziana, e a turno ognuno di noi ha dormito con lei per fargli compagnia. L'ultimo che ha dormito con lei sono stato io. E stavo, io in pratica non è che vivo a casa mia, io vivo a casa sua, dormivo nel letto matrimoniale con lei, quindi facevo, che so, gli stavo dietro anche se serviva qualcosa, perché era un po' come la sorella, quindi aveva problemi proprio alle gambe, cioè gambe grandi. Mi ricordo, gli chiesi pure se potevo chiamarla nonna, lei mi disse, ma certo, poi non ce l'ho mai chiamata, però volevo sapere questa cosa, no? E mi ricordo, poi la trovai io anche quando poi se ne andò, no? Avevo marinato la scuola. Sono andato dalla parte di casa mia, poi ho pensato, ma fammi vedere che sta facendo Pina, perché poi si chiama Pina, Giuseppina. Sono lì e ho trovato, insomma, che non c'era più. Però tutta questa situazione, lei poi che ci trattava meglio dei nipoti, che magari, che ne so, alle 3 di notte se mi svegliavo diceva, ma vuoi che ti capo tu mandarini? Te prendo due nocchie e te faccio... Le porte di casa nostra erano aperte, quindi lei veniva... e veniva a mangiare da noi, noi andavamo da lei, e amica con mia madre gli ha insegnato tutti i piatti quelli tipici romani, dalla stracciatella, altre cose. Poi pure questo fatto che una signora comunque del 28 veniva da un paesino che si trovava vicino di casa, la mia mamma che comunque è venuta da Capo Verde, era una cosa bella. Tutta questa situazione mi fa pensare alla bellezza.
È giunto al termine Atlante illustrato di un musicista per bene, un programma dedicato a tutto quello che sta dietro la nascita di un progetto musicale. Ospite di ogni puntata, un musicista o un cantautore. Uno spazio dedicato alla bellezza, alla gioia, alla grazia, alle frustrazioni, ai dubbi. Oggi siamo stati in compagnia di Claudio. L'appuntamento con noi è per la prossima settimana con un altro artista, sempre mercoledì e sempre alle 22. Io sono Agnese Ermacora. Per scrivermi potete usare Instagram Agnese Ermacora o la mail agnese.ermacora@gmail.com. È stato un grandissimo piacere stare in vostra compagnia. Buonanotte.
Il meteo ieri, non voglio uscire, ho dei pensieri da sopportare. Forse sono cambiato, non ti porto più le rose, l'8 marzo le mimose, e un cinese mi ha detto che sono un glande. Io mi sento più un coglione onestamente, e l'altra sera poi non mi ricordo proprio niente. Sei tornata con me un'altra volta, una rivincita, ma poi è tornato tutto come prima. Il cane abbaia, l'asino raglia, e diventa un posto brutto anche le Hawaii senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore, mi sono accorto che era marrone, cacao del cucciolone, o forse ancora di più. Mi sento meglio, ora per rimpiazzarti mi chiudo dentro al bagno scegliendo un video adatto sul mio telefono. Anche se piove volentieri, io voglio uscire, ho dei pensieri da sotterrare. Forse non è sbagliato, ti sparavi solo cose, le domande sospettose, e un cinese mi ha detto che sei una stronza, e non ha sbagliato neanche la pronuncia. Dell'altra sera poi ancora a casa una cannuccia. Sei tornata con me perché avevi il ciclo, ti sentivi romantica. Intanto niente adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia, e diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore, mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
Atlante illustrato di un musicista per bene.